14 luglio 1993, Sabaudia. Nicola, mamma, questa notte ti sei posta la domanda: come mai? L'esorcismo potente e perfetto che io faccio servendomi di te e che ha liberato Tania e Pia è vano per Luigi. E mi metti in guardia in tal senso? Mamma, sono io stesso che suscito in te questi interrogativi e mi servo di avvenimenti che ti coinvolgono personalmente in modo che tu stessa puoi constatare la veridicità di quanto affermo. Ma adesso seguimi con attenzione perché ti parlerò della possessione più o meno parziale che prende vari nomi per meglio qualificarne l'estensione, la durata nel tempo, la possibilità che ha l'esorcismo di liberare l'anima che è nella vittima. Ti parlo sempre dello spirito del male. In un messaggio alla volta ti avevo chiarito in che cosa consiste l'ereditarietà del male, che non ha niente a che vedere con quanto asserito dalla scienza medica, anche se c'è un nesso anche in quello. Meglio, ereditarietà della colpa. Il bambino che nasce alla vita eredita dai genitori non solo le fattezze fisiche, ma anche le tendenze, inclinazioni, doti di carattere, doni ed anche fattori negativi che influiscono in maniera determinante sulla sua psiche in formazione. Tutto questo perché Dio, nel suo infinito amore, ha reso l'uomo compartecipe della procreazione. Ma attenta! Ogni creatura è creata libera e solo essa è responsabile del suo destino. Ecco perché solo quando raggiunge l'età della ragione ed è in grado di distinguere il bene dal male è responsabile della sua scelta. Ma in questi piccoli esseri che ereditano più tendenze negative che positive, Dio nel suo amore di padre interviene con una grazia maggiore e spesso con doni particolari. E così ti spieghi come da un ateo o da una prostituta viene fuori un santo. Ma il nemico acerrimo delle vostre anime non lascia niente di intentato per conquistare più spazio nel cuore di quest'anima. E come Dio si serve del male da cui ne trae il bene, così Satana si serve dei doni di cui Dio arricchisce un suo figlio e li manipola per trasformarli in male. Ti avevo accennato come ogni spirito del bene è arricchito di doni particolari per esservi di aiuto nelle mille difficoltà in cui vi trovate a lottare per essere dei vincitori. Così Satana vi attacca con i suoi accoliti che possiedono doni di seduzione specifici che impersonano i sette vizi capitali. La penetrazione del nemico in un'anima è lenta, ma inesorabile. E man mano che conquista spazi vi installa lo spirito che impersona quel determinato vizio. Così per il demone della lussuria e del sesso, devi attendere l'epoca della pubertà in cui il corpo dell'adolescente si sveglia a quei determinati impulsi. Così per il demone delle carte, dell'alcol, del desiderio del potere, via via fino ad asservire totalmente la sua volontà che non riesce più ad aderire a qualsiasi impulso di bene che permetterebbe a noi di aiutarlo. Quando la possessione diventa quasi totale, noi siamo impotenti, perché noi non costringiamo mai l'anima creata libera a fare la nostra volontà. Ed allora Dio, con il suo infinito amore di padre, attende l'ultimo istante della vita, impedendo così al nemico di sopraffare ulteriormente l'anima così prigioniera. Diversa è la posizione dell'anima che ha resistito ai vari attacchi e non ha perso la fede, anche se essa risente degli annebbiamenti e deformazioni della presenza costante del nemico. Non ha perso il senso del pudore, della giustizia, dell'amore verso il prossimo e della preghiera, ma come tutto diventa falsato, per cui ogni atto buono si trasforma in condanna e giudizio pesante verso chi invece meritava solo amore. Tu hai provato tutto questo e adesso ti è chiaro come pur essendo stato difficilissimo liberare Tania e Pino, per i motivi di cui ti avevo accennato, è impossibile per noi liberare Luigi, così assoggettato da tanti spiriti che soffocano qualsiasi desiderio di bene. Dobbiamo aspettare l'ultima ora, l'ho promesso a Maria, e lo realizzerò. Ecco perché mi sono fatto strada nella sua vita, per tenere vivo in lei il desiderio di salvezza. Ma mi sarà indispensabile al momento buono. 18 luglio 1993, ore 11 e 10. Nicola, quando tu implori il padre perché doni ai suoi figli purganti la gioia del paradiso, non hai mai pensato che l'invocazione che tu a lui rivolge coinvolge non solo le anime sante del purgatorio, ma tutti voi che in questa vostra prova terrena, attraverso il dolore vi state purificando? Vedi come ogni vostro atto d'amore entra in circolo e in un amore più grande, da cui voi non siete esclusi, ma totalmente inglobati, in quest'onda di amore che partendo dal Padre si comunicano i beati che con voi oranti facciamo unità, per propagarsi in cerchi sempre concentrici che arrivano alle anime del purgatorio e tornano al Padre. Vedi come ogni atto vostro buono produce frutti a voi sconosciuti e forma il substrato della vostra vita, il passaporto per l'eternità beata. L'altro giorno ti avevo rivelato come l'unità nella preghiera costituisce proprio la vostra forza. Quella catena di cui ti parlavo fa capo a Maria Santissima, la madre di Gesù, che la trasmette al Figlio, il quale la purifica attraverso la sua immolazione e così purificata la offre al Padre. Sii forte, mamma. Ti ho mandato Giacomo e Maria, prega con loro perché devi proteggere i nostri cari e non ultima Antonella. Va bene, mamma? Prega così, mamma. Padre, dona ai tuoi figli purganti la gioia del tuo possesso. Amen. 20 luglio 1993, ore 18:20, Sabaudia. Nicola. Mamma, l'altro giorno, nel leggere un mio messaggio dell'89 che ti illuminava circa il comportamento che avresti dovuto assumere nei confronti dell'amicizia che legava Maria a Lia, che tu condannavi e che ti procurava disagio, lasciare libera Maria, essendo responsabile delle sue azioni per non creare attriti ed opposizioni che avrebbero ottenuto effetti contrari, ti sei chiesta se non c'era contraddizione a quanto ti chiedo oggi nei riguardi di Lia. Ti sarò chiaro. Il soggetto a cui si riferiva quella mia illuminazione era diverso dal soggetto a cui si riferisce il mio avvertimento di oggi. Anche il tempo e le circostanze sono cambiate. L'odio che il nemico ha sempre nutrito nei tuoi confronti perché sei la vittima designata a causa del fatto che continuamente gli strappo anime, di cui si sentiva il padrone tramite il libro che tu mi hai dato la possibilità di scrivere, si è tramutato in odio feroce ed ha messo in atto tutta la perfidia e la sua potenza distruttrice, per cui ogni vostro movimento deve soltanto obbedire al nostro richiamo per essere dei vittoriosi. La nostra potenza è in atto, ma ha bisogno della vostra fede illimitata. Non è il momento di scendere a patti con il vostro più acerrimo nemico. Ne va della salvezza eterna della vostra anima. Nicola. 21 luglio 1993, ore 16, Sabaudia. Mamma, tante volte con grande dolore ti sei chiesta come mai Filippo, che pure ha ricevuto da Dio un miracolo così grande, documentato e riconosciuto da un luminare canadese e dal titolare di neurologia della Università di Roma, non gli sia stato fedele e riconoscente fino in fondo, e te lo trovi sempre in opposizione quando parli di fatti che rivelano la potenza di Dio, che proprio con lui è stato così benigno. Sto riportando alla tua memoria ricordi passati, perché tu possa meglio comprendere gli avvenimenti di oggi nella loro giusta luce, affinché i miei insegnamenti siano accettati e diventino per voi difesa. Nei miei messaggi ultimi vi spiegavo come il vostro acerrimo nemico si serva di talenti che Dio Padre vi dona all'atto della vostra nascita e li usa a vostro danno se gliene date la possibilità. Così, quando riesce a farsi strada in un animo, usa tali mezzi in forma negativa, attraverso lo scoraggiamento e gli insuccessi, se riesce meglio a legare a sé quell'anima ed a privarla di quella carica, di quella forza, che la renderebbe libera e capace di manifestare la potenzialità della sua stessa natura, e usa le tendenze e i doni in forma positiva per accrescere in essa l'ambizione, la sete del potere, l'amore per il denaro ed asservirla a sé con i mezzi opposti. Quali mezzi ha usato per privare Filippo dei doni che Gesù gli aveva dato e che più fulgidi sarebbero ritornati dopo la liberazione dal male e la riconquista della fede? Il dubbio e lo scoraggiamento. Filippo non seppe opporre neppure un briciolo di fede in quel Gesù che pur l'aveva guarito da un male così grosso e non riprese la via della università che gli avrebbe consentito una laurea non solo, ma la piena fiducia in se stesso, il rispetto e l'attenzione nell'ambiente del lavoro a cui avrebbe imposto un comportamento molto diverso da quello usato finora. Le conseguenze le conoscete bene. ma deve solo a te, mamma, secondo il tuo intenso implorare, ha impedito che le cose volgessero al peggio. Ecco perché è causa per noi di tanto dolore quando con tanta incoscienza usa nei tuoi confronti espressioni che ti feriscono. Come vuole usare Maria? Servendosi della sua stessa natura che la spinge a donarsi, senza valutare la portata della sua offerta, il danno e il pericolo a cui si espone, e stimolando in lei il desiderio di imporsi con la sua personalità, come se ciò fosse sufficiente senza il volere di Dio, che tutto preordina e tutto muove per il vostro bene. 22 luglio 1993, ore 13 e 10, Sabaudia. Maria, sono zio Nicola. Tu mi sei vicina e io ti sono vicino. Il messaggio chiarificatore che ho dettato a mamma e che trattava dell'erroneo comportamento di tuo padre, le cui conseguenze, anche se indirette, hanno coinvolto anche te, non era virato a lui, anche se un po' di riflessione non gli farebbe male, ma a te. Mariuzza, che sei ad un bivio e che oggi devi scegliere responsabilmente del tuo avvenire. Una laurea in se stessa può dire niente, ma può dire tutto. Niente, se pensi ad essa come a qualcosa che ti differenzia dagli altri, che ti pone al di sopra di chi non ce l'ha. Tutto se pensi che è portare a termine un lavoro già iniziato, una presa di coscienza delle tue possibilità, un superamento del tuo io che lotta nell'incertezza e nel dubbio, una affermazione della tua personalità. A fondo di tutto questo c'è un misurarti con quel granello di senapa, la tua fede, che piccolissimo in se stesso diventa un albero grande e su cui gli uccelli trovano in tanti riparo. Mario, ce la puoi fare, ce la devi fare. E io ti prometto che ti sarò sempre vicino e realizzerai per il tuo domani le gioie più belle e i desideri che nel segreto del tuo cuore accarezzi. Io, in Dio che ti ama, te lo prometto. Non ti allontanare mai da me. Nicola. 23 luglio 1993, ore 7 e 40. Mario, sono sempre tuo zio Nicola. Hai più volte chiesto a nonna se, dati i momenti così incerti che la umanità attraversa in questo particolare momento storico, di domandarmi lumi se devi andare o meno in Irlanda. Attraverso nonna ti dissi che ancora non si erano verificate quelle circostanze favorevoli e che dovevi attendere. Non ti pare che dopo i due messaggi, quello riferente sia a tuo padre e l'altro diretto a te personalmente, non ti abbia dato luce abbastanza per dare tu stessa una risposta al tuo interrogativo? Andare in vacanza in questo momento significa mandare a monte i due esami che ti attendono a breve scadenza. Significa cominciare proprio con il piede sbagliato per una strada che dovrai pure percorrere, quella del tuo avvenire, perché sentirai sempre in te la tristezza di non avere saputo vincere la prima battaglia ed essa ti condizionerà sempre. Sì, avresti potuto fare di più quest'anno, ma non importa. Quello che occorre oggi è riprendere in mano il morso del tuo cavallo e dirigerlo verso la meta che ti prefiggi di raggiungere. Io ti ho dato la possibilità di quell'aggancio, il 24 in tedesco. Non lasciartelo sfuggire, Mario, e vedrai gli effetti benefici a lungo raggio. Io ti sarò vicino sempre. Ti bacio, Nicola. 26 luglio 1993, ore 10 e 10. Nicola, mamma, l'altra notte a bella posta ti ho fatto rivivere i momenti terribili della mia agonia e la tua sofferenza è stata atroce. Ti sei ritrovata lì, in quella corsia d'ospedale, come se non fossero passati quasi 8 anni. Hai rivissuto ogni attimo uno dopo l'altro, il tempo era stato annullato. Eri la madre, che nella sua carne sentiva lo strappo della sua creatura come allora, in quel mattino del 28 agosto 1985. Così avviene quando con amore di figli rivivete la passione di Gesù, a cominciare dall'offerta della madre sua per la circoncisione del neonato Gesù, per arrivare all'offerta totale ai piedi della croce. I 2000 anni vengono annullati. Il mistero ancora una volta si compie. L'offerta e la sofferenza si rinnovano ad ogni istante, essa parte dal cuore di Maria, dall'amore di Gesù per arrivare a qualsiasi cuore pronto ad accoglierlo. Comprendi perché Maria Santissima, che dona Gesù appena nato agli uomini di oggi pronti ad accoglierlo, compie un atto reale, le cui conseguenze anch'esse reali possono trasformare un mondo corrotto in un'oasi di pace? Ci sono voluti ben 2000 anni prima che questo miracolo si potesse compiere. Sono state necessarie le sofferenze di tutti i martiri, le grida, le implorazioni di aiuto di tanti cuori oppressi dall'angoscia, l'agonia tremenda di tanti torturati, di tante anime vittime. Ma questo piccolo Gesù che Maria ci ha donato, o no, non sarà oggetto di odio, non sarà più la vittima designata, non il ripudiato del suo popolo, ma il vincitore, il trionfatore, e donerà a piene mani i suoi doni man mano che gli darete spazio nei vostri cuori, man mano che crescerà in voi fino a diventare l'unico, il consigliere, il Signore dei vostri pensieri, delle vostre azioni, l'amore che può soddisfare i vostri desideri più nascosti. Gesù, vieni presto, Gesù, perché ti amo. 5 agosto 1993, ore 18, Sabaudia. Nicola, tramite mamma tu chiedi aiuto con insistenza, formalizzi le tue richieste, vuoi che noi corriamo in soccorso di persone che ti stanno a cuore, vuoi che risolviamo i tuoi problemi, ti accorgi che a volte sono dei trabocchetti che il nemico ti tende e vuoi che noi te ne tiriamo fuori in virtù del tuo abbandono a noi che in realtà è solo a parole. Non hai capito che il nostro intervento continuo è dato appunto da questi lumi, da questa luce che arriva a te, ma che tu ostinatamente rifiuti. Quando uno sbaglia strada e chiede delucidazione ad un passante, se vuole ritornare sulla giusta via, deve tornare indietro fino al punto dove aveva sbagliato, ma tu vuoi tagliare l'albero alle radici e poi pretendi che esso fiorisca e ti doni ancora frutti. Chiedi amore, vuoi dare amore, ma neghi amore a chi amore ti ha dato donandoti la vita. Chiedi giustizia per te, ma non sai rendere giustizia a loro, ai tuoi genitori. Noi soffriamo, Nicola, perché vorremmo darti quella pace, quella gioia di cui hai bisogno urgente, ma devi essere tu a darci questa opportunità perché non possiamo forzare la tua volontà. La mamma celeste a volte è triste, a volte lieta. Quando tu le dimostri amore ti sorride, non così. Quando ti ostini nei tuoi atteggiamenti di rifiuto che feriscono tua madre. Non dimenticare che anche lei è soprattutto madre e conosce il cuore delle madri. Non ergerti a giudice di tua madre, ma usa nei suoi riguardi quel compatimento e quella carità che brami Gesù abbia per te. Sii generoso, Nicola, soprattutto se questo costa al tuo orgoglio. È questa la strada maestra che dovrai percorrere se vuoi uscire fuori da quella piena di paure e incertezze che stai seguendo. Io non ti lascerò mai solo, credimi. Tuo Nicola. 6 agosto 1993, ore 11:30, Sabaudia. Ieri sera ho letto il messaggio di Gabriella che riguarda il suo viaggio in Terra Santa. Me lo ha portato padre Raffaele pregandomi di leggerlo con la luce di Nicola. È terribilmente satanico. Nicola me lo ha mostrato nella sua vera luce di perfidia e con dolore mi sono chiesta quante anime abboccheranno all'amo. Ho ripreso il messaggio di Gesù a Ginetta del 31 maggio 1993 che riguarda appunto questo e la conferma è stata totale. Ma ho chiesto a Nicola, perché Nico mi hai detto che i messaggi di padre Gabriele erano tutti veri? E che padre Gabriele aveva la missione di illuminarci sul momento storico attuale, suggerirci gli accorgimenti per superare indenni la prova, mentre tu quelli di fortificare la nostra fede? E Nicola, mamma, ma i messaggi di padre Gabriele sono tutti veri. Così qualsiasi messaggio che parte dal cielo, siete voi strumenti che diventate canali inquinati e che li trasformate in elementi di danno. Ecco perché a te poco attenta e superficiale, è sfuggito l'inganno del nemico ed ho dovuto correre ai ripari rimproverandoti acerbamente. Ma da questo hai capito che solo quando io ti parlo non è possibile interferenza alcuna. Tra me e te non c'è spazio per nessun nemico che vorrebbe intrufolarsi, mentre purtroppo il contatto tra noi e qualsiasi altro strumento non è mai totalmente saldato al punto tale da impedire l'infiltrazione di un nemico terribilmente intelligente ed astuto. Ma sii sempre prudente, mamma, perché potrebbe atterrarti, servendosi dei miei stessi fratelli, facendo leva sul tuo amore di mamma. Attua costantemente l'abbandono totale e mettiti la corazza della preghiera e della fede. Io, papà e zio, non permetteremo mai che ciò accada, ma vogliamo evitarti anche la sofferenza che ne sarebbe la conseguenza. 9 agosto 1993, ore 7:30, Sabaudia. Nicola. Mamma, ascoltami perché voglio parlarti dei messaggi. Il bisogno di Dio Padre, ispirato da un amore costante per la sua creatura ancora vivente ed esposta ad un pericolo continuo, di comunicare con essa, di farle giungere la sua voce, il suo incoraggiamento, farle sentire il suo amore, è stato sempre attuato in tutte le epoche ed è reale. La Bibbia testimonia tutto ciò. Il mezzo per arrivare al suo popolo è sempre lo strumento dato da un figlio che lui sceglie, plasma, sensibilizza per renderlo idoneo all'ascolto, lavoro che a volte richiede tutta una vita. Cosa chiede Dio a questa creatura di cui non può fare a meno? Fede e umiltà. Tu comprendi bene perché la fede, perché l'umiltà. Ma purtroppo sono gli elementi che maggiormente sono vulnerabili. Il dubbio che può insinuarsi nell'anima e distruggere la fede, un atto di superbia che allontana Dio e apre la porta al nemico. Quale il mezzo attraverso il quale Dio concretizza il suo pensiero che arriva al suo strumento tramite l'ascolto diretto della sua parola? La scrittura. Il messaggio ascoltato nell'intimo del cuore viene trascritto dallo strumento e può in questo modo arrivare ai destinatari, siano essi singoli o all'umanità intera. I pericoli te li ho appena accennati, il dubbio, la superbia. Ti ho sempre detto che il nemico delle vostre anime usa la medesima strategia di Dio per atterrarvi. Anche lui invia messaggi alle creature sue per distruggere il bene, cartomanti, indovini, medium, portatori di male. Le trasmissioni immorali e piene di sesso e di sconcezze sono anche essi messaggi precisi. Ma non si limita a questo. Attacca con subdola irruenza lo strumento di Dio. Lo attacca nello spirito, nel fisico, si insinua nella stesura del messaggio, deformando le parole per capovolgerne il significato e renderlo non più oggetto di salutare meditazione, ma in qualcosa di ridicolo e di assurdo. E quando non riesce nella sua opera di atterrare lo strumento, si accanisce su coloro che da quel messaggio ricevono nutrimento per la loro anima e annebbia le loro facoltà intellettive, al punto da capire proprio l'opposto di quella verità che il messaggio contiene. Adesso ti rendi conto come mai il mio libro non vede ancora la luce? Come mai non riuscite a varare la richiesta per la mia beatificazione? È una lotta continua, senza esclusione di colpi. Siete voi che la determinate perché siete l'oggetto del contendere da parte di Dio Padre che vi vuole salvi e da parte dell'Eterno invidioso che vuole distruggervi. Adesso ti è chiaro perché Gabriella ha cambiato bandiera? Siate fermi nella fede e nella umiltà. E il nostro aiuto non potrà mancarvi mai. 13 agosto 1993, ore 8, Sabaudia. Mi sentivo triste e demoralizzata e chiedevo aiuto. E Gesù? Pina, hai l'Eucaristia. A che ti serve se non te ne cibi? 15 agosto 1993, Sabaudia. Maria, sono zio Nicola. Ieri mi hai dato una bella testimonianza di fede. A tuo padre che ti manifestava le sue perplessità circa il realizzarsi del tuo desiderio di entrare domani a far parte del corpo insegnanti, dati i tagli che il governo si appresta a fare in quel settore, tu rispondevi che io ti avevo promesso proprio questo ed a te bastava la mia promessa. Ebbene, Maria, io ti dico che se anche ci dovesse essere un solo posto disponibile, quel posto sarà tuo. E ciò in virtù della tua fede in me. Zio Nicola. 17 agosto 1993, ore 7:30, Sabaudia. Nicola. Mamma, io sento la tua intima ambascia, la tua impotenza nel vedere il lavorio perverso del nemico nelle anime dei miei fratelli e ti sono particolarmente vicino. Con papà e zio non ti lasciamo un momento sola a lottare. Ma tu prega insistentemente il tuo Gesù e il Padre delle misericordie, perché il male non sovrasti il bene che è in ciascuno nei loro cuori. Fai che la fede non ceda il passo al tuo nemico, ma come una roccia si erga a tua difesa e a difesa delle tue creature. Non dimenticare che è stata proprio quel tuo briciolo di fede che ha trasformato me, sordo a qualsiasi richiamo, in un santo. Dio ti ama, mamma, non dimenticarlo. Sarai ancora tu a proteggerli ed a salvarli. Che ogni tua parola, ogni esortazione sia come una perla, che mandi luce e doni forza alle loro anime così vessate, Noi supplichiamo continuamente il Padre per voi e la nostra supplica è gradita perché vi amiamo. Agosto 1993, ore 8:30, Sabaudia. Nicola, mamma, conosco quanto è grande la tua angoscia per il pericolo che ti sovrasta, di cui ne vedi i contorni e l'impossibilità a trovare una via di uscita. Hai ragione, mamma. Il momento è delicatissimo e basta un vostro passo sbagliato per mandare a monte i nostri più accorti interventi amorosi e potentissimi. Il piano del nemico subdolo e perverso, sottilissimo nel suo gioco, tendenti a distruggerti, si concretizza in due attacchi. Allontanare Maria da te privandola della tua protezione, spingere te ad una sofferenza che sarebbe solo un pallido riflesso, quella di Teresa, e distruggere Maria, spingendola sempre più verso Lia, una pedina obbediente, mentre soffocherebbe in quella povera anima ogni anelito di bene. Mamma, lasciati guidare da noi, lascia che siamo noi ad operare, i soli che dominano con la nostra potenza di luce ogni loro atto, annientandolo. Il terrore che sentono per la nostra vicinanza è grande. Non temere, mamma, sarai ancora una volta vittoriosa. 27 agosto 1993, ore 8:30, Sabaudia. Nicola. Mamma, l'atteggiamento di ieri sera di quei due sacerdoti nei tuoi confronti e quelli di Lidia è stato quanto mai riprovevole e lesivo della vera carità. Avevano davanti a loro una madre che chiedeva una messa per l'anniversario della dipartita del suo figliolo, a prescindere dalla santità o meno di esso, ma cosa molto grave, mi hanno condannato senza conoscermi. Hanno addirittura sollecitato Lidia a bruciare il mio libro senza neppure averlo avuto tra le mani. Cosa ancora più grave, hanno attentato alla fede di Lidia che con tanta gioia si era aperta alle mie luci, turbandola, e tutto questo senza quel minimo di prudenza e di umiltà dettata dall'amore, appellandosi al Vangelo e alle leggi. Il Vangelo non è un trattato di leggi codificate, ma luce per le anime che sanno amare. Ed è questo che addolora il cuore di Gesù che nell'Eucaristia, che di lì a poco hai ricevuto, ti ha rivelato il suo dolore con le parole: vedi Pina mia, come è malata la mia Chiesa, prega e ripara. La tua fede in me non ha fatto una piega, ed io ti sono grato, mamma. Hai visto con papà e zio sono sorto in tua difesa. E questa è la realtà, mamma. I nostri spiriti più che mai vivi e non morti, come diceva quel sacerdote, pronti a difendervi e a venirmi in aiuto. Noi facciamo parte di te, mammozza, non dimenticarlo. Sentiamo il peso della sua sofferenza, ma abbi fede. 4 settembre 1993, ore 4:45. Romeo, sono Nicola. So quanto soffri e vengo in tuo aiuto perché ti voglio bene. Gli ultimi avvenimenti hanno turbato il tuo cuore e offuscato la tua intelligenza, per cui non riesci più a trovare il filo conduttore che finora ti ha guidato e anche sorretto. Tutto ti sembra assurdo e contraddittorio. Le promesse che, sganciate dal tuo amore egoistico per Pietro, trovano la giusta collocazione in questo meraviglioso disegno di salvataggio delle vostre anime. Era assolutamente necessario, per ristabilire l'equilibrio infranto dal peccato, la rinuncia totale a quel legame, il cui ricordo persino offendeva Dio. Le vostre anime, preziose perché costate prezzo di sangue all'uomo Dio, dovevano risalire la china e purificarsi attraverso la rinuncia totale. Il vincolo che ti univa a Lui è reale, anche nelle conseguenze, perché né tu né Lui potete annullarlo, anche se Lui ha contratto altre nozze. E quando ti dicevo di continuare ad amarlo perché fa parte di te, affinché non si fosse trasformato in condanna il lungo periodo vissuto insieme, ti volevo far comprendere come avresti dovuto amarlo, per sé, non per te, non per ripristinare un rapporto che tanto dolore ha causato a Gesù, che veniva in vostro aiuto dimentico e desideroso solo di donarvi il suo perdono. Ed ancora oggi, Rachele, ti esorto ad amare Pietro, il compagno che Dio stesso aveva messo al tuo fianco, non con l'amore che ne reclama il possesso, lo stesso con il quale offendevate Dio, ma amore di recupero che attraverso la sofferenza vi purifica e vi salva. È il grande dono che Gesù ti ha fatto, Rachele. Non disperderlo, ma rendine partecipe Pietro, e nella vita che non ha fine ritroverete le vostre anime riunite e felici nell'eterno amplesso di Dio che è amore. Il tuo Nicola. 9 settembre 1993, ore 10:07, Ulzio. Mamma dolce, grazie perché ti sento viva e presente, perché mi hai chiamata con tanta insistenza. Mi ha addolorato guardandoti vedere i tuoi occhi socchiusi ed ho sentito il tuo immenso dolore. Ti ho pregato di aprirli, ma tu dolcemente mi hai risposto che è molto più importante che aprissi il nostro cuore all'amore piuttosto che gli occhi di una statua. Ventitré settembre 1993, ore 3:30. Nicola, mamma, è da ieri mattina che ti sollecito a scrivere verità che riguardano quell'anima. Egli è sotto la mia protezione. Fin dall'inizio ti avevo rivelato come egli fosse bisognoso di aiuto, perché stretto dai lacci che gli consentivano poco spazio di difesa. Ti avevo assicurato come egli fosse innocente dei reati attribuitigli né come omicida né come mandante. Ieri ti ho precisato che neppure come pensiero molesto ha attraversato la sua mente a riguardo. Anche se ha avuto dei contatti con la mafia, anche se è stato costretto a fare delle concessioni, tu comprendi come costoro non danno niente per niente e non si accontentano solo di promesse. L'ha fatto per venire incontro a qualcuno che era in serio pericolo. Ha molte responsabilità, molte terribili lacune in tanti anni di governo e verso il popolo che era stato chiamato a governare e che gli aveva dato fiducia e verso Dio stesso che nei fratelli è il primo ad essere ferito nell'amore. Ma scendere dal piedistallo, mamma, non è una sventura, ma è sempre un atto di infinito amore del padre che consente così al figlio che ama di rivedere tutta la sua vita in una luce vera e non falsata da mille riflettori umani che accecano e stordiscono. Da tutta questa sofferenza verrà per lui la vera liberazione, perché è sofferenza di purificazione. Io gli sarò vicino perché non perda la fede. 29 settembre 1993, ore 6:20. Stefano, sono Nicola, ascoltami. Avevo già reso palese a mia madre come tu fossi sotto attacco e speravo tanto che ne uscissi indenne. Ma adesso seguimi, perché voglio condurti attraverso una immagine alla piena conoscenza della verità, la sola che può tornare a stabilire nel tuo animo quella fede integra che caratterizzava la tua persona. Se qualcuno ti propinasse un veleno potentissimo e letale, e tu, trascorse quelle ore indispensabili perché il suo effetto si manifestasse in tutta la sua tragicità, ne uscissi indenne, è chiaro che come conseguenza logica, tu, attraverso conati di vomito, devi espellere tutto quel veleno che eri stato costretto ad ingerire, e tutto questo è salutare, anche se doloroso, quindi pienamente guarito nella causa, ma ancora soggetto agli effetti di essa. Se poi consideri che il ristabilimento totale implica un totale ritorno al Padre delle misericordie, che con quell'atto guardava soprattutto alle vostre anime, il quadro è completo. Adesso ti arriverà, spero, salutare anche un mio lamento. Ti avevo messo come tramite di unione tra Suor Nazarene e Tonino, due anime ugualmente care, ugualmente preziose al cuore di Gesù e della Madre nostra dolcissima. Ti avevo fatto conoscere attraverso mamma quale in realtà la valutazione del cielo per quello che si stava verificando. Dio unisce Stefano e non divide. E le interferenze del nemico, meglio le tentazioni, sono una prova reale della bontà dell'intervento divino nei confronti di voi uomini. Il vostro giudizio, chi più santo, chi meno santo, fa parte ancora del gioco perverso del nemico che vuole solo distruggere. Gesù stesso, il santo dei santi, è stato tentato non solo 3 volte, come il Vangelo narrato dagli apostoli porta a nostra conoscenza, ma tantissime volte, e tutte le ha vinte attraverso la preghiera e il digiuno. Ma dovete essere voi a lottare per vincerle, chiedendo sempre l'aiuto di Gesù e della comunione dei santi. Perdonami, Stefano. Se in questo momento particolare arrivo a te con un richiamo, ma i sassi che impediscono l'afflusso della grazia devono essere rimossi. Così ho fatto con mio padre, così faccio con le anime che mi sono particolarmente care. E tu sei tra queste. Sii sereno e con amore opera in tal senso. Io, Nicola, ti sono vicino. 29 settembre 1993, ore 7:40. Mamma, quando il nemico vuole prendere una fortezza, non l'attacca tutta in una volta, no, ma cerca di demolirla poco alla volta, mattone per mattone, specialmente quando sa che a difesa di essa ci sono tiratori scelti. Così ha agito ed agisce nei confronti di Eugenio. La frattura tra me e lui, e per conseguenza con te, è più profonda di quanto tu non pensi, e il danno è maggiore, perché demolisce la fede e la credibilità in altre anime a me devote. Anche Giacomo è stato preso nel vortice, Maria, più umile, resiste ancora, ma il pericolo è grave. ottobre 1993, ore 19. Nicola. Mamma, l'altra volta papà in un breve messaggio portava a tua conoscenza come attorno alle vostre persone è sempre in atto una lotta accanita tra spiriti malvagi che vogliono la vostra rovina e noi che corriamo in vostro aiuto. E tutto questo senza che voi ve ne rendiate conto. Le vostre anime, e non soltanto queste, sono continuamente bombardate da impulsi contrastanti. Di bene, quelli che noi vi facciamo arrivare, impulsi di male, quelli che il nemico delle vostre anime continuamente vi inculca. È l'eterna lotta tra il bene ed il male, ma siete soltanto voi gli arbitri del vostro destino. Siete voi che determinate la nostra vittoria, dettata da un amore immenso, o la nostra sconfitta, che è poi la vostra sconfitta. Anche nei confronti di Rachele vorrei essere un vincitore, ma anche lei, anzi soprattutto lei, deve volerlo con tutto il cuore e con tutta la sua volontà. Non basta dire sono un miscredente o riconoscere che siamo dei poveri pazzi, se poi non facciamo niente per andare alla ricerca di Dio o lottare per rinsavire.